Vi chiedo di andare in Prima Timoteo capitolo 6. Prima Timoteo capitolo 6. La volta scorsa abbiamo visto i versetti da 13 a 16. Sono stati, possiamo dire, dei versetti molto importanti perché hanno sottolineato, possiamo dire, il cuore, la premura, l'urgenza che Paolo voleva comunicare a Timoteo nel rimanere ad Efeso per pascere la Chiesa, per affrontare situazioni difficili. Ed è facendo un ripasso di quello che abbiamo visto la volta scorsa, versetto 14, Paolo dice: ti ordino di osservare questo comandamento. Sappiamo che il comandamento fa riferimento a tutto ciò che è scritto nella lettera, perciò affrontare falsi insegnanti, insegnare la sana dottrina, vivere la sana dottrina a lui, fare tutto secondo il volere del Signore, e lo deve fare essendo senza macchia irreprensibile fino ad un momento ben preciso, cioè l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è molto importante versetto 13 e versetto 15 e 16, perché questo comandamento a Timoteo, che possiamo dire lo vincola in tutti i sensi a Timoteo. Timoteo non può dire no, ovviamente è un apostolo che sta scrivendo alla sua chiamata, anche Timoteo come uomo di Dio, ad adempiere quel mandato. E perciò davanti a tutta questa situazione, possiamo dire, Paolo lo incoraggia nel presentarlo davanti a Dio che dà vita a tutte le cose. Sappiamo che questo fa riferimento al fatto che Dio ha suscitato la vita. Pensando a Genesi, sappiamo che Dio sostiene la vita, sappiamo che Dio fa risuscitare anche dai morti e sappiamo che Dio anche si prende cura in modo particolare dei suoi figli. E quindi sarebbe stato un incoraggiamento per Timoteo nel sapere che anche se tu morirai, io ti sto presentando davanti a Dio che dà la vita. Perciò Timoteo confida nel Signore e poi dirà anche, metterà come esempio ciò che il Signore Gesù Cristo ha fatto dinanzi a Ponzio Pilato, che Ponzio Pilato gli dice: tu sei re, e Gesù gli dice: tu lo dici. E poi gli dirà, ecco la confessione: per questo sono venuto. Quella sua confessione afferma chi è lui, ma anche porta a che, possiamo dire, Pilato deve andare avanti col processo. Possiamo dire, se Gesù avrebbe detto di no, forse la situazione sarebbe cambiata, ma Gesù afferma la verità nonostante il rischio della sua vita. E poi anche versetto 15 lo porterà a riflettere che tutto ciò deve farlo fino all'apparizione del Signore Gesù Cristo, che sarà manifestata da chi? Dal sovrano, dal Dio Padre, che è beato e unico sovrano ed è il re che regna sui re ed è il Signore che governa sui signori. Perciò pensate a sapere per Timoteo che ciò che sta facendo è mandato ed è sotto la sorveglianza di colui che ha il controllo di tutto. E questo è molto importante perché ci aiuta noi anche, introducendoci nel nostro passo, a considerare che la Chiesa non cambia il suo scopo nonostante le circostanze. Deve essere la colonna e sostegno della verità, deve ricevere sano insegnamento, deve ricevere istruzione, deve crescere in santità. Nonostante ci sia guerra, nonostante ci sia una pace nel mondo, la Chiesa deve fare sempre lo stesso compito. Infatti, andando più avanti, in Seconda Timoteo, Timoteo riceverà le stesse, possiamo dire, gli stessi comandamenti o simili a quello che riceve nella prima lettera. E pensate, nel Seconda Timoteo, Paolo è agli arresti domiciliari, Nerone sta perseguitando la Chiesa e Paolo non si ferma lì. Lo chiama a di nuovo a considerare la sua chiamata e a considerare che cosa? Che Timoteo deve fare ciò che deve fare afferrandosi alla parola di Dio. Perciò questo è un grande incoraggiamento per noi. La Chiesa non cambierà, noi andremo avanti con lo stesso programma che abbiamo nel conoscere ciò che è scritto affinché viviamo ciò che è scritto nonostante le circostanze. E in questo caso, pensando al nostro passo, vedremo il rapporto che i credenti devono avere con le ricchezze. Il rapporto che i ricchi devono avere con le ricchezze. Prima Timoteo 6, versetti 17 a 19. è la prima cosa che ci può venire nella nostra mente: io non sono ricco, perciò questo passo è possibile che non sia per me, perciò lo ascolterò pensando a chi è ricco. Ma come vedremo, anche quando abbiamo visto le qualifiche per gli anziani, quando abbiamo visto le qualifiche per i diaconi, quando abbiamo visto i principi verso le vedove, quando abbiamo visto tutta la lettera, il principio, in questo caso, Paolo lo applica a coloro che hanno beni materiali. Ma il principio di ciò che insegnerà aiuta noi a capire come gestire i nostri soldi, a come gestire le ricchezze che abbiamo, perché anche dobbiamo considerare questo. Nel primo secolo una persona povera, uno schiavo, aveva proprio il necessario e dipendeva. Nel caso nostro non siamo in quelle circostanze, perciò se noi consideriamo il fatto che ci avanzano dei soldi mensilmente, che abbiamo dei beni materiali, tutto ciò che vedremo questa mattina può essere di grande arricchimento affinché possiamo gestire i nostri bisogni, perché tante volte, possiamo dirlo con trasparenza, possiamo pensare che ci manca qualcosa, ma forse stiamo spendendo più di quanto dovremmo. Se noi consideriamo questo passo, potremo imparare tanto di quello che Paolo dice proprio a una persona che è ricca e come ovviamente può applicarsi a noi come Chiesa. Quindi, Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 17-19, vogliamo leggerlo per poi approfondirlo. Paolo dice: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di far del bene, d'arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettere da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Queste sono le parole di Paolo a Timoteo. E solo ricordando ciò che era la Chiesa ad Efeso, non andremo vedendo versetto per versetto, ve lo dico io. Prima Timoteo 2 parla di che ci sono donne che si vestivano in un modo molto lussuoso, perciò c'era una certa ricchezza ad Efeso. Efeso era una città molto importante dove c'era anche tanto benessere, e molte di queste persone venivano inserite nella chiesa, venivano salvate, il Signore li inseriva, e quindi queste donne devono essere aiutate nel come gestire il loro modo di vestire. Perciò vediamo che c'erano donne che si vestivano in un modo lussuoso, possiamo dire, e anche in un modo inappropriato. Poi anche Paolo parlerà dell'opposto, che c'erano schiavi che, come ho detto prima, avevano il necessario per sopravvivere. E poi questi schiavi, capitolo 6, versetti 1-2, questi schiavi dovevano stimare i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome e la dottrina di Dio non venissero bestemmiati. E poi al versetto 2 dirà che questi schiavi avevano padroni credenti, perciò è possibile che nella chiesa di Efeso c'erano padroni. Avere uno schiavo era qualcosa che mostrava ricchezza, non chiunque poteva avere uno schiavo. Lo sappiamo anche dalla scrittura, che ad esempio Filemone aveva uno schiavo e riceveva la chiesa in casa sua. Questo mostra che aveva una casa grande per quel tempo, anche quello era un indicatore di avere ricchezze. Possiamo pensare a Erasto, questo è in Romani 16:23, nei saluti di Paolo dice che Erasto era il tesoriere della città di Corinto, anche una persona che sicuramente per l'incarico era una persona che aveva delle ricchezze. Anche Maria, la mamma di Marco, Atti 12:12, dice che molti fratelli si erano riuniti in casa sua. E perché sto mostrando questo? Perché possiamo vedere che le ricchezze nella Chiesa non è peccato. Tanti credenti vengono al Signore con, possiamo dire, un capitale importante che loro devono sapere come gestire nella loro vita cristiana. Perché sappiamo, una cosa è vivere nel mondo con dei capitali o con dei beni, e un'altra cosa è venire a Cristo e cambiare, possiamo dire, tutte le i parametri e tutte le mete che uno può avere sapendo che appartiene al Signore. E quindi Paolo vuole rafforzare questa parte della Chiesa, i ricchi. Quindi diverse persone potevano essere ricchi ad Efeso. E quello che è anche importante è che Paolo non sta comandando ai credenti di liberarsene delle ricchezze. Neanche gli sta dicendo di diventare poveri. Non li sta neanche chiamando a vedere le ricchezze come peccato. Ma li sta chiamando a questo, ascoltate, a un giusto atteggiamento nei confronti delle loro ricchezze. Affinché possano, che cosa? Avere un uso appropriato di esse. Ecco che è importante per noi. Perché ovviamente pensiamo, anche quando pensiamo a un pastore o a un membro di chiesa, che se ha tante ricchezze è sbagliato. Possiamo dire, noi siamo andati in America con mia moglie e ci sono persone in America che sono molto benestanti. E uno può vederli con delle macchine anche importanti, una casa grande. Ecco che il Signore suscita persone che hanno dei beni materiali, ma che allo stesso tempo gli dona un cuore perché servano con quei beni materiali alla chiesa locale, o a missionari, o a pastori nella lontananza. Perciò Dio suscita deliberatamente queste persone affinché la chiesa sia arricchita da loro. Però come vedremo, queste persone devono considerare diversi aspetti. E al capitolo 6, versetto 10, Paolo ha parlato già del denaro e ha detto a Timoteo che il problema in questo caso è l'amore al denaro. Non è il denaro in se stesso, ma è l'amore al denaro. E ha parlato in questo caso di coloro che non sono benestanti, ma che vogliono arricchirsi. E abbiamo già visto questo, che l'arricchirsi, il voler arricchirsi era principalmente i falsi insegnanti, ma sottolineava una mancata contentezza nel Signore. Un credente, un figlio di Dio, è contento di ciò che ha, non rifiuterà ricchezze se il Signore gli provvede, ma è contento con quello che lui già ha. E al versetto 9, Paolo ha avvertito che chi vuole arricchirsi cadrà vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. E Timoteo cosa deve fare? Dinanzi all'amore, al denaro, deve fuggire. Deve starsene lontano, dall'amore al denaro, non dalle ricchezze, perché lui ovviamente doveva essere sostenuto ad Efeso per fare ciò che stava facendo. E quindi Paolo vuole proprio aiutare alla Chiesa a comprendere, se tu sei ricco, questo è il modo in cui tu devi gestire le tue finanze. Pensate anche ai falsi insegnanti che chiedevano soldi, pensate a non credenti che venivano influenzati dai falsi insegnanti a sperperare i loro soldi. E Paolo dice, non è così, ma i soldi si amministrano in questo modo. E dirà ciò che vedremo. Infatti, se voi vedete il passo, versetto 17, prima Timoteo 6, 17, Paolo dirà, ai ricchi di questo mondo ordina di che cosa? Di non essere d'animo orgoglioso e di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. Questo possiamo dire, versetto 17, sono i pericoli che una persona ricca deve evitare. Deve evitare. Al versetto 18, che dirà far del bene, arricchirsi, essere generosi, pronti a dare, sta parlando delle virtù da coltivare. Questo è ciò che un ricco deve fare. Dal versetto 19 parlerà di che cosa? Delle mete da ricercare, cioè mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Perciò dal passo stesso possiamo dire che ci sono tre punti fondamentali che una persona ricca deve tenere presente per rapportarsi biblicamente con le ricchezze. E noi possiamo pensare a questo, perché noi ci possiamo rapportare biblicamente con le ricchezze? Ci sono pericoli che dobbiamo evitare? ci sono virtù che dobbiamo coltivare e ci sono mete che dobbiamo ricercare. Molto importante. Questo è un modo saggio per amministrare ciò che il Signore ci dà. Quindi ci sono pericoli da evitare, ci sono virtù da coltivare e ci sono mete da ricercare. Infatti guardiamo il primo punto, guardate il versetto 17. Paolo scrive: ai ricchi di questo mondo ordina. Ovviamente non sta parlando di ricchi non credenti, ma sta parlando di ricchi credenti, nati di nuovo, che avevano una buona posizione finanziaria, come abbiamo detto prima. E lui gli comanda, gli dice: ai ricchi di questo mondo ordina. E di nuovo è lo stesso comandamento che Paolo ha ricevuto al versetto 16, di come lui deve comportarsi, è lo stesso comandamento che Timoteo deve fare nei confronti dei falsi insegnanti. Perciò il comandamento verso le ricchezze, come un ricco deve gestire, è un comandamento molto forte. Ordina loro che facciano in questo modo. E devono essere di non essere d'animo orgoglioso. Possiamo dire: non si devono sentire superiori. E sappiamo, questo lo conosciamo. La persona che ha soldi nel mondo normale, un non credente, è difficile di raggiungerla. Ma non tanto perché sia irraggiungibile, ma perché lui si sente molto in alto. Quindi non, il credente non deve sentirsi superiore agli altri a causa delle ricchezze che ha ricevuto da parte del Signore. Possiamo dire: non deve inorgoglirsi al di sopra degli altri fratelli per possedere ricchezze. In Romani 11:20 dice di non insupervirsi, usa la stessa parola, perciò la persona che ha soldi non deve sentirsi superiore o insupervirsi all'interno della Chiesa verso gli altri fratelli e sorelle. Molto importante questo, non devono essere orgogliosi, altezzosi o arroganti, perché possiedono qualcosa che gli altri non possiedono. Possiamo pensare alla Chiesa di Corinto, andate in Prima Corinzi 4:7. Non dobbiamo, possiamo dire, inorgoglirci per ciò che il Signore ci dà e che gli altri non possiedono. Questo accade a Corinto, dove l'orgoglio e l'arroganza erano un grande problema. Infatti Paolo dirà questo: chi ti distingue dagli altri? E poi dirà: che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non lo avessi ricevuto? Pensate questo, ovviamente Paolo non sta facendo riferimento alle ricchezze, ma ai corinzi, nel modo in cui loro si vantavano della loro conoscenza, dei doni spirituali che avevano, e questo li portava a inorgoglirsi. Ma guardate questo che sta dicendo Paolo: che cosa tu possiedi che tu non hai ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non lo hai ricevuto? Lo stesso succede con le finanze, lo stesso succede con ciò che noi riceviamo materialmente, non c'è nessuna differenza. Giacomo 1:17 dice che ogni cosa buona, e che cosa dirà dopo? E ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono da chi? Dal Padre. E possiamo pensare, abbiamo parlato di sovranità all'inizio del culto, ma il fatto è questo: Dio provvede per il suo creato, Dio permette delle cose all'interno del suo creato, e nel caso dei credenti loro ricevono, forse anche prima di venire a Cristo Dio ha provvidenzialmente provveduto a loro, possiamo dire da non credenti, vengono salvati, entrano con tutti quei beni materiali, e che cosa succede? Da quel momento lo devono usare per il Signore, ma riconoscere che la realtà di quei loro beni che hanno sono stati provvidenza di Dio. È stato Lui a darli lì. Perché ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal Padre. E quindi il credente non deve inorgoglirsi. E pensate, l'inorgoglirsi, il sentirsi superiore agli altri, cosa produce in noi? Produce a livello pratico, noi ci inorgogliamo, la conseguenza è che creerà distacco tra noi e gli altri. E non solo creerà distacco, ma porterà al disprezzo e porterà al conflitto. Pensate tutto per aver ricevuto più di altri. Ma applichiamo lo stesso principio dell'orgoglio, dell'inorgoglirci a che cosa? A noi normalmente. Quante volte ci vantiamo forse con un altro perché abbiamo un cellulare iPhone? O perché abbiamo qualcosa di materiale che gli altri non hanno? E quello ci dà una sicurezza, una superiorità dinanzi agli altri. Ecco dove il nostro cuore in quel momento sta sottolineando che potenzialmente abbiamo lo stesso cuore di una persona ricca. Ed ecco perché questo che stiamo studiando è anche si applica a noi. L'amore al denaro è radice di ogni specie di male. E Paolo dice questo, di che i ricchi non devono inorgoglirsi. Un commentatore dice: i ricchi non dovrebbero pensare di essere migliori delle altre persone solo perché hanno più soldi o beni di quanti altri ne abbiano. E poi dirà: questa è una raccomandazione molto importante, poiché è molto comune che la ricchezza produca vanità. E a questo, come abbiamo detto, il nostro cuore è in grado di andare anche in quella direzione. C'è il pastore John MacArthur che dice che una persona povera può bramare i soldi, una persona che ha tanti soldi può non bramare i soldi, una persona che ha tanti soldi può essere tirchia come la persona povera che è tirchia. Perciò non dipende di quanto tu hai, dipende dal tuo cuore. Ed ecco dove noi dobbiamo essere attenti. Quindi il credente deve, che cosa? Deve stare attento al non inorgoglirsi. Questo possiamo dire è il pericolo da evitare. Come lo eviti questo pericolo? Essendo umile, riconoscendo che tutto ciò che tu hai non lo hai fatto tu. Il Signore si è servito di ciò che tu fai, ma il Signore di che cosa dipende? Da niente per darti ciò che tu hai. Riconoscere che Lui è sovrano e che Lui ha provveduto per te ci mette in equilibrio. Il secondo pericolo, guardate il passo, che un credente ricco deve evitare è riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze. Possiamo dire, il problema inizia quando qualcuno si inorgoglisce perché ha ricevuto più degli altri, e questo lo può portare a riporre la speranza nelle incertezze delle ricchezze, possiamo dire a confidare nelle ricchezze. E questo ci succede. Quando abbiamo nel conto corrente forse una determinata cifra che ci fa star bene, va benissimo. E non preghiamo tanto come quando non abbiamo quei soldi, perché ci siamo indipendizzati dal Signore. E non è sbagliato avere una certezza, una sicurezza economica, non sto dicendo quello, ma sto sottolineando di che il punto è non riporre la tua speranza o fiducia in ciò che tu hai. Perché ciò che tu hai se ne può andare. Se ne può andare. Non dobbiamo mettere il nostro cuore, la nostra sicurezza in ciò di materiale che abbiamo. Siamo le ricchezze sono incerte, vanno e vengono. Pensate oggigiorno con la guerra, l'oro costa di più, la benzina sta aumentando. Fra un po' di tempo ci sarà inflazione, le cose che oggi costano 10 euro, domani costeranno il doppio e non lo sappiamo. E anche i nostri soldi possono valere molto di meno. Ecco dove noi non riponiamo la certezza in quelle cose, ma in chi? Paolo lo dirà, nel Dio che ci dona quelle ricchezze. È Lui che vuole che noi dipendiamo da Lui, perché è Lui che ci ha dato quello. Perciò potete pensare al nostro cuore, come si svia, invece di riporre la fiducia ancora in quel Dio che ci ha donato quello, si sposta, dice: Signore, adesso non ho bisogno di te, ho quello che tu mi hai dato, sono a posto, vado avanti con questo, la mia fiducia è in quello che ho. Il Signore non vuole quello. Perché? Perché dice non riporre la speranza nelle incertezze delle ricchezze. E pensate, questo sta essendo detto a persone rinate spiritualmente. Questo viene detto a un ricco che spiritualmente è rinato affinché lui possa vedere, comprendere e seguire il Signore. E perché dico questo? Perché il rischio può essere di che noi troviamo una persona ricca o parliamo anche con un nostro parente o amico che è ricco e noi gli andiamo a dire, guarda, tu non devi riporre la tua speranza nelle cose, non ti devi inorgoglire, e lo vogliamo moralizzare. No, il punto questo è per persone che sono rinate e che sono in grado di che cosa? Di vedere quel Dio che le ha donato tutto, ringraziarlo e glorificarlo. E loro, un ricco deve essere umile, non di animo orgoglioso e non deve riporre la speranza nelle incertezze delle ricchezze. Domanda per noi, ti vanti di quello che hai davanti agli altri? Ti vanti di questo? C'è qualcosa che tu vedi e dici io di questo mi vanto, gli altri non ce li hanno, sono superiore a loro. Ti vanti di qualche cosa? Ti senti superiore agli altri perché possiedi cose materiali? Forse non hai un'azienda, una ditta, una grande macchina, ma come ho detto prima, basta avere qualcosa di piccolo che noi possiamo identificare. Io di questo mi vanto perché nessuno ce li ha. Altre domande per noi, ti senti sicuro e fiducioso per le ricchezze che hai al punto di non aver più bisogno del Signore? Forse con le tue parole potresti dire no, non ho bisogno del Signore, ma nel tuo cuore ti senti sicuro e fiducioso per le ricchezze che hai al punto di non aver bisogno del Signore? Cosa porta all'uomo a non insuperbirsi? Conoscere Dio. Riconoscere che le cose materiali sono temporali, ma che il Dio che ce li dona è eterno. Il fine delle ricchezze non è il farci dipendere da esse, ma vedete il passo, ma in Dio. Guardate tutta la progressione. Uno riceve ricchezze, le riceve da Dio, che dà ogni cosa buona, ogni dono perfetto. E il cuore dell'uomo dovrebbe rispondere in adorazione a Lui. Ma il nostro cuore è decaduto, tante volte andrà nell'altra direzione, si inorgoglierà. Ma noi siamo chiamati a questo, a riconoscere Dio che, guardate, dice ci fornisce abbondantemente. Abbondantemente, ed è particolare perché Paolo non sta dicendo che ai ricchi Dio li fornisce abbondantemente a loro. Dice ci fornisce abbondantemente a noi. Ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Paolo sta mostrando ciò che succede nei ricchi, ma lui riconosce che se anche non è ricco come quelle persone, Dio sta provvedendo anche a lui abbondantemente in ogni cosa. Perché cosa? Perché tu ne possa godere. Quindi se noi vediamo un credente che ha tanti soldi, è buono, mentre che lui ci goda. Se lui può gioire di ciò che il Signore gli ha dato e può mettere in pratica questi principi, è una persona da lodare. Questo è ciò che il Signore fa nella vita dei Suoi figli. Perciò, pensando a questo, Lui dice che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Perciò il nostro cuore, quanto è riconoscente nei confronti del Signore? Ci fornisce. Questo possiamo dire il primo punto che una persona ricca deve tenere presente per ovviamente gestire i soldi biblicamente. Deve evitare i pericoli che accadono nel suo cuore. Questo accade nel nostro cuore. Il secondo punto, versetto 18, è che l'uomo ricco deve coltivare determinate virtù. Dice ai ricchi di questo mondo ordina, andiamo avanti prendendo il verbo principale, di far del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare. E guardate, Paolo sta chiamando dal evitare i pericoli, a passare a coltivare determinate virtù. È un po' simile a quello che abbiamo visto al versetto 13. Timoteo non deve fare questo, ma deve fare questo. Deve fuggire da questo e deve ricercare un'altra cosa. Nel caso dell'uomo ricco è uguale. Deve lasciare il suo cuore orgoglioso, riporre nelle ricchezze la sua fiducia, ma deve che cosa? Deve fare questo, deve fare del bene, deve arricchirsi di opere buone, generoso nel donare e pronti a dare. Possiamo dire, deve fare del bene con le sue ricchezze. Questo è importante, con le sue ricchezze. Il far del bene, possiamo dire, non è l'opera buona che i cattolici fanno. Ovviamente quando noi vediamo le buone opere, vedendo una cultura cattolica, è un concetto che dobbiamo un po' sempre ridefinire, possiamo dire. Più che altro per ciò che abbiamo ricevuto nell'errore. Perché i cattolici non fanno opere buone, ma fanno opere egoiste, li fanno per ricevere il favore di Dio, per il bene degli altri o per il bene di loro stessi. Ma tutto questo è sbagliato, sappiamo. Perché? Perché non è tanto ciò che loro fanno, ma il fatto è che li fanno dinanzi a Dio quando non sono riconciliati con Dio e non hanno neanche quella comunione con Dio affinché possano fare quelle buone opere di cui Dio parla. E in questo caso il far del bene significa, ascoltate, fare ciò che è qualitativamente buono ed è conforme al volere di Dio. Non è qualcosa di apparente, non è qualcosa di superficiale, è buono in essenza e corrisponde a ciò che è scritto. Possiamo dirlo in altre parole. I ricchi devono agire con dei fatti che rispecchiano il carattere di Dio e il volere di Dio, e queste buone opere li manifestano dando qualcosa di materiale. E questo è importante per noi di tenerlo in considerazione. Possiamo dire, è benevolenza messa in pratica. E questo è frutto dello Spirito. Non è un frutto umano che si trova nel cuore del non credente. Galati 5:22 dice che il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. E i ricchi devono far questo. Devono far del bene. Devono essere attivi nel fare del bene, con i loro soldi, con le loro cose materiali. E pensate, non li devono accumulare per vantarsi sugli altri, non li devono accumulare per avere fiducia in essi, devono fare del bene alla Chiesa. Galati 6:10 dice così: dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Quindi i ricchi sono chiamati a fare principalmente del bene alla Chiesa stessa. E questo è un principio molto importante per noi. Che la Chiesa deve principalmente fare del bene ai membri che sono nati di nuovo. Tante volte si ha più priorità ai non credenti, a quelli di fuori. Ma la Chiesa, ed è scritto, dice che la Chiesa deve fare del bene a tutti, specialmente ai fratelli in fede. Possiamo dire prima di tutto ai fratelli in fede. Applicazione. Tu fai questo nella tua vita. Ti adoperi nel far del bene agli altri con le tue proprie capacità economiche? E di nuovo, non è qualcosa come i cattolici. E noi discerniamo dove c'è un bisogno, noi siamo accanto a quella persona e riconosciamo che secondo il volere del Signore quello è ciò che io devo fare, e mi impegno e faccio quell'azione che, possiamo dire, mette in discussione il mio cuore. Non solo far del bene, ma anche, guardate, arricchirsi di opere buone o arricchirsi di azioni che rispecchiano il carattere e la volontà di Dio. E pensate, per un uomo ricco che deve arricchirsi, lui come si arricchisce? Investendo il proprio capitale in diversi luoghi, e questo le permette di che cosa? Di continuare a arricchirsi. In questo caso Paolo gli dice che un credente deve coltivare l'arricchirsi di opere buone. Possiamo dire che a livello umano è un fallimento totale, perché arricchirsi di opere buone è arricchirsi con i suoi propri beni nelle persone senza un controcambio. È aiutare senza ricevere nulla a controcambio. Ma è qualcosa che viene fatto perché il Signore si può servire di quello. Investire ricchezze in persone che non possono darci nulla come tornaconto. Questo è ciò che sono chiamati a fare i ricchi. E possiamo dire anche queste cose, non necessariamente il far del bene, l'arricchirsi di buone opere, deve essere un'opera che noi alziamo la bandierina e diciamo sto facendo del bene. Qualcosa dove può essere anche nel segreto, senza che nessuno lo sappia. Arricchirsi di opere buone, terza virtù, essere generosi nel donare. Pensate, per un ricco che possiede tanto, che lotta con l'inorgoglirsi, col riporre la sua fiducia nelle ricchezze, riporre la fiducia nelle ricchezze e non in Dio, deve fare senza un tornaconto, anche essendo generoso nel donare. Quindi sta toccando tutti gli aspetti, far del bene, arricchirsi, ricevere, ma anche generosi nel donare, cioè anche la quantità di ciò che la persona che è benestante deve fare, deve essere generoso. Possiamo dire che le ricchezze devono essere gestite secondo gli standard opposti del mondo, secondo gli standard opposti della religione, e confidare proprio nel Signore. Il Signore mi dà e sono un mezzo di grazia nelle mani del Signore, che ciò che mi entra a livello di materia, di materiale, io lo faccio scorrere perché il Signore mi ha benedetto e voglio che altri possano essere benedetti da ciò che mi hanno detto, che il Signore mi ha dato. E devono farlo generosamente, con abbondanza. E pensate, noi stiamo parlando di un ricco che lavora, un ricco che è una persona ricca che sta lavorando, che i suoi ingressi aumentano, che umanamente gli appartengono. Lui ha lavorato, ha sudato, forse un anno, e ha un capitale. Quello è suo, nessuno glielo può togliere. È lecito che lui lo abbia. Ed ecco che Paolo dice, sii generoso nel donare. Dona con generosità. Dona ciò che ti appartiene ed è tuo e che nessuno te lo può toccare, mettilo al servizio del Vangelo. Donalo generosamente. Questo è ciò che un ricco deve fare. Ovviamente sappiamo che in tanti casi ci sono ministeri che si creano affinché possano autosostenersi e dare ovviamente a missionari, ma in questo caso stiamo parlando di una persona fisica che lavora e che deve i suoi propri soldi che ha in banca dire ok, io voglio servire al Signore con questo che Lui mi ha dato. E non è Vangelo della prosperità, è saggezza e verità, ciò che il Signore sta chiamando a che i ricchi facciano. Come ho detto, uno può essere povero e tirchio, può essere ricco, ricco e tirchio, uno può amare le ricchezze essendo povero e uno può amare le ricchezze essendo ricco, il punto è il cuore. E l'ultima virtù da coltivare è essere pronti a dare. La parola proviene dal compagnerismo, perciò pensate, Paolo quello che sta dicendo non è soltanto dai dei soldi in un modo freddo, impersonale, no, sta il fatto che sia la parola provenga dal compagnerismo, da questa parola, dà l'idea di che ci deve essere un'implicazione, una cura, un rapporto tra la persona con cui tu stai aiutando economicamente. È sempre qualcosa di spirituale. Quindi pronti a dare, generosi nel donare, arricchirsi buone opere, far del bene, ma dobbiamo essere pronti. Possiamo dire in qualsiasi momento può succedere quello. E dobbiamo essere pronti. Ecco dove il nostro cuore viene messo in discussione. Perché vorremmo trattenere, o vorremmo non aiutare quel bisogno, quando è un bisogno palese. Perché, ripeto, tutti i bisogni devono essere sempre valutati e dobbiamo discernere se quello ha bisogno di un aiuto economico. Perché, come ho detto prima, forse qualcuno sta spendendo di più e non arriva a fine di mese, non perché i suoi ingressi sono bassi, ma semplicemente perché è uno sprecone. Ed ecco dove noi dobbiamo aiutare, non a solo coprire la parte economica, ma aiutarlo a gestire le proprie finanze, affinché quello che sta ricevendo non si vada, possiamo dire, negli sprechi, ma lui possa avere anche un capitale da poter poi aiutare altri. Dobbiamo fare questo come persone che hanno un'abbondanza. Terzo e ultimo punto fondamentale, dobbiamo ricercare delle mete precise. Versetto 19, Paolo dirà che tutto questo deve essere fatto per mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Guardate come finisce, dice per ottenere la vera vita. All'inizio, al versetto 17, lui cosa ha detto? Ai ricchi in questo mondo, ordina di essere così. E poi alla fine, con tutto ciò che Paolo gli dirà che facciano in questo modo con le loro ricchezze per ottenere la vera vita. Ciò che voi state vivendo è qualcosa di temporale, potrebbe dire Paolo, perciò investite in ciò che è eterno. Ovviamente non sta dicendo che ottenere la vera vita sarà un'opera per salvezza, per opere, nel modo in cui dà soldi e poi ricevere il controcambio da Dio perché ha piaciuto a Dio, ma sta proprio mostrando che il modo in cui investe nel regno di Dio, nel Vangelo, è qualcosa che avrà la sua ricompensa nel futuro. Matteo 6,19. Andate in Matteo 6,19. Queste sono le parole del Signore. Lui dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. E poi dirà: perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Possiamo dire: noi dobbiamo trasformare ciò che è per un tempo in qualcosa di eterno. Coloro che sono rinati, che possiedono ricchezze, devono investire le loro ricchezze in quello che è eterno, possiamo dire. Come dice uno studioso, dice: non è sciocco chi da ciò che non può conservare lo dà affinché non lo possa più perdere. Il senso è: tu investi in ciò che potrai perdere in questa terra, ma sappi che lo ritroverai dall'altra parte. O come dice un altro studioso, guadagna tutto quello che puoi, risparmia il più possibile e dai tutto quello che puoi. La parte finale è importante. Guadagna tutto quello che puoi, risparmia il più possibile e dai tutto quello che puoi. È un investimento eterno e sicuro. Perciò questo è quello che Paolo dice. Dobbiamo, con le nostre ricchezze, prendere i principi che Paolo dà ai ricchi, e forse tra noi ci sono persone ricche, ma in modo generale possiamo dire, ci sono pericoli che noi dobbiamo evitare, ci sono virtù che noi dobbiamo coltivare, e ci sono mete che noi dobbiamo ricercare. Possiamo dire, pensando alle opere, questo è qualcosa che noi dobbiamo vedere visibilmente. Si devono vedere buone opere tra di noi, si devono vedere incoraggiamenti. Ma ciò che tante volte succede è che noi vediamo le buone opere, ma quelle buone opere non le vediamo collegate alla vita di quella persona, o non li vediamo collegati alla dottrina di quella persona. Perciò noi possiamo vedere tante buone opere tra di noi, che ci regaliamo, che ci aiutiamo, che veniamo incontro ai bisogni, ma noi non conosciamo né la vita né la dottrina. E questo è importante, perché Paolo sta chiamando a vivere questa verità a ricchi che si vedevano ogni giorno e che potevano dire: questo uomo è pio, questo uomo è integro, questo uomo è santo. Ma non solo è buono, pio e santo, è stato salvato attraverso la sua testimonianza in Cristo. E non solo, la sua dottrina si vede quotidianamente. Vita e verità corrispondono, e su questa vita e verità che corrispondono fanno queste opere di aiuto. Molto importante. E posso dire, l'appartenenza alla Chiesa vuole andare in fondo con i membri della sua Chiesa, affinché quando noi sappiamo che quella persona è un membro di Chiesa, noi non soltanto conosciamo ciò che fa il mercoledì e la domenica, ma noi sappiamo quello che fa a casa, sappiamo quello che fa quotidianamente, conosciamo la sua vita e possiamo dire: questa persona è integra. Possiamo vedere quella persona e dire: questa persona ha una sana dottrina, perché sappiamo le sue convinzioni dottrinali. E in tutto questo la sua vita spirituale si manifesta come anche aiuta il prossimo. Perché solitamente facciamo il contrario. Vediamo le buone opere e diciamo: una sana dottrina e la sua vita va perfetto. Ma questo non deve intercambiare. Perché, pensate, Paolo sta scrivendo in un contesto dove c'erano falsi insegnanti, dove si sapeva ognuno a che cosa credeva, si sapeva quello come ognuno viveva, e in quel contesto Paolo dice: i ricchi si adoperino nel coprire i bisogni dei santi. Perciò discerniamo gli aiuti che riceviamo, affinché possiamo aiutare anche agli altri a riconoscere: la tua vita corrisponde, la tua dottrina corrisponde a ciò che è scritto. Perché? Perché se non corrisponde, io non voglio ciò che mi stai dando, perché tu hai bisogno di Cristo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, ovviamente, quando siamo davanti alle buone opere, al modo anche di impegnarci verso gli altri membri del corpo. Riconosciamo, Signore, quanto il cuore può essere ipocrita nel farlo. Signore, riconosciamo quanto noi stessi possiamo trattenere, inorgoglirci, anche affidarci alle ricchezze che non sono nulla, Signore, e dimentichiamo che tu ce le hai donate. Signore, riconosciamo anche quanto poco facciamo del bene, quanto poco ci arricchiamo di buone opere. Riconosciamo anche, Signore, quanto poco possiamo dire diamo generosamente gli uni gli altri. E perciò, Signore, noi ti chiediamo perdono, perché queste cose che tu comandi ai ricchi sono cose che dovrebbero essere quotidianamente all'interno della nostra Chiesa. E preghiamo, Signore, che noi possiamo crescere nella dottrina, possiamo crescere anche in una vita pia, affinché quando queste opere si manifestano all'interno del corpo, possiamo dare gloria a te, Signore. Perché è un frutto non che proviene da un cuore religioso, da un cuore che non cresce nella verità e nella pietà, ma è un cuore, Signore, che vuole solo servirti e dare gloria a te con ciò che tu gli hai dato. Ti ringraziamo, Padre, benedici la nostra Chiesa, continua a rafforzarci, lavora nei nostri cuori, e che possiamo essere una Chiesa sempre di più trasparente, dove, Signore, possiamo vedere un amore pratico, un amore vero, un amore biblico che si manifesta tra i santi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.